Tracce.
Dottor Gallo, stando alle più recenti evoluzioni degli studi sull'AIDS, lei è ottimista o pessimista sulla possibilità di trovare presto un'arma terapeutica contro l'AIDS?
I think there already are drugs. So, of course, I'm more optimistic than pessimistic. But this is a...
Ma guardi che ci sono già dei farmaci contro l'AIDS, pertanto mi devo dichiarare più ottimista che pessimista. Il problema è di vedere fino a che punto i farmaci anti-AIDS di cui disponiamo oggi sono efficaci e se hanno effetti tossici collaterali. La ZT o azidotimidina sappiamo già che è efficace, non è qualcosa che si sta solo provando. È efficace ma non è una cura definitiva per l'AIDS e ha tra l'altro effetti collaterali tossici. Da qualche mese, 5 o 6, viene attuata nei malati di AIDS una terapia con il CD4, una sostanza che mima i recettori dei linfociti, che sono le cellule che costituiscono il bersaglio del virus, e che dovrebbe funzionare instaurando una specie di depistaggio del virus. Più virus si attacca al CD4, meno ce ne dovrebbe essere disponibile per attaccarsi ai recettori, dove può esplicare la sua azione devastante. Si tratta di un approccio differente dalla ZT, ma questa capacità del CD4 di bloccare il virus mi fa pensare che sarà un importante passo avanti nella terapia dell'AIDS. Però ci vorrà del tempo per capire come lo si deve adoperare, per capire a quali dosi va impiegato. Ci vorrà del tempo per riuscire a capire come mantenere alta la quantità, o i livelli, come diciamo noi, di questa sostanza nel sangue. Il che vuol dire che ci sono molti problemi da risolvere a proposito di questo farmaco, ma io ritengo che alla fine il CD4 risulterà efficace almeno quanto, se non addirittura di più, della ZT. Questo esempio ci fa capire che il fronte terapeutico contro l'AIDS si sta rafforzando. Nello stesso tempo però non bisogna dimenticare che i virus sono una cosa molto diversa dai batteri, ossia quei microrganismi che causavano la polmonite, il tifo o la tubercolosi. Quando si parla di AIDS si parla di una malattia virale e in tutta la storia della medicina sono molto pochi i farmaci che si sono dimostrati efficaci contro i virus. La scienza comunque si è subito mobilitata a fondo contro l'AIDS e se io penso a quanti progressi si sono fatti in pochi anni per scoprire come la malattia si sviluppa e quale agente la scatena e i risultati che si ottengono con le terapie finora in uso, sono soddisfatto e ritengo di poter essere ottimista per il futuro.
Ma trattandosi di una malattia virale, si potrebbe pensare anche dei vaccini.
There are vaccines against viruses, of course. There's a vaccine against polio, there's a vaccine against smallpox.
Ci sono vaccini contro i virus, certamente. Ci sono vaccini contro la poliomielite, contro il vaiolo. Ci sono vaccini contro la rabbia e contro altre malattie virali. Però queste sono malattie nelle quali i virus implicati vengono studiati dagli scienziati da moltissimo tempo. Invece il virus dell'AIDS è nuovo. Era completamente sconosciuto fino a 4-5 anni fa. Per di più, il virus dell'AIDS ha delle caratteristiche che rendono molto più difficile fare un vaccino, contrariamente a tutti gli altri di cui abbiamo parlato.
Questa era un'intervista del 3 novembre del 1988 a Robert Gallo, è considerato uno dei coscopritori dell'HIV, il virus responsabile dell'AIDS e il primo a dimostrare che la malattia era causata da un retrovirus. Ha sviluppato il primo test diagnostico per rilevare l'HIV nel sangue, fondamentale per la sicurezza delle trasfusioni e per contenere l'epidemia. Le sue ricerche hanno aperto la strada alle terapie antiretrovirali. Ci siamo dimenticati di questi termini, ma a quei tempi circolavano, non dico familiari, però spesso li si sentiva, soprattutto nei notiziari, queste terapie che hanno trasformato l'AIDS da malattia mortale a condizione cronica gestibile. Robert Gallo ha cambiato la storia della medicina. Oggi, perché è ancora vivo, ha 88 anni, continua a studiare e a ricercare. La sua eredità, io direi prima cosa curiosità, coraggio e la certezza che la scienza è il ponte tra paura e speranza. Il primo dicembre non è solo la giornata mondiale contro l'AIDS, è anche la data di uno storico incontro in Vaticano nel 1989 tra Papa Giovanni Paolo II e Mikhail Gorbaciov. Mai era accaduto prima. Il muro di Berlino è caduto da poche settimane, la perestroica sta ridisegnando l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. In quell'incontro si parla di pace, di diritti umani, libertà religiosa. Gorbaciov promette una legge sulla libertà di coscienza. Il Papa parla di casa comune per tutti i popoli. Da lì nasceranno relazioni diplomatiche, un nuovo equilibrio mondiale. Quindi non fu solo una semplice stretta di mano, fu il segnale che la guerra fredda stava finendo e da quel giorno la storia cambia direzione. Sulla Rete 2, il giorno dopo questo storico incontro, nel programma per i lavoratori italiani in Svizzera diretto da Giacomo Nevlin, c'è anche la voce della giornalista Mirella Delfini che racconta questo evento storico.
La radiodiffusione svizzera presenta per i lavoratori italiani Rotocalco italiano.
I fatti del giorno. Gorbaciov in Italia, un'accoglienza calorosa. C'è chi ha parlato di attrazione fatale degli italiani nei confronti di Gorbaciov. Come mai? Una spiegazione secondo taluni è che gli italiani, nel leader sovietico, vedono quel carisma che vorrebbero vedere, ma non trovano, nei propri politici. In ogni caso il successo di pubblico che la storica visita ha portato con sé è stato grande e spontaneo, come ci riferisce ora da Roma Mirella Delfini.
Diceva un'antica profezia che i cavalli dei cosacchi sarebbero venuti un giorno ad abbeverarsi alle fontane di Roma. L'interpretazione comune era che l'impero sovietico, dilagando, prima o poi avrebbe invaso anche il Vaticano, cancellando ogni traccia ufficiale di Dio anche dalla sua rappresentanza terrena. Oggi la profezia si è avverata, ma in maniera clamorosamente imprevista, alla rovescia. Al posto dei cavalli cosacchi abbiamo visto i gorilla di Gorbaciov e la lunghissima automobile nera con una mite bandierina rossa sulla destra. E lui, il capo sovietico che Roma ha accolto e osannato come nessun altro nella storia, è andato a riverire il Papa polacco e l'ha chiamato Santità. Proprio quel Papa responsabile di avere destabilizzato nell'est europeo il vecchio regime che si era immaginato d'essere comunista, di portare uguaglianza, fratellanza e libertà, ma non c'era riuscito. Il Papa e Gorbi, nemici e amici come Tom e Jerry, si sono promessi pace e amore. E l'amore, lo sanno tutti, non è pane di Stalin, ma di Gesù Cristo. Quando due miti si incontrano accade qualcosa di dirompente e il corso della storia muta. Qui a Roma questo prodigio è accaduto. Tutto all'improvviso ha cambiato volto. Il putridume è scomparso e ogni cosa è diventata bellissima. La gente aveva un solo sogno, toccare Gorbaciov, sfiorarlo, vederlo da vicino. Come se quell'uomo, oltre al coraggio, portasse anche i miracoli sotto il cappello. Tutti avevano indossato vestiti migliori e i teatri, i musei, i negozi, le strade, i giardini, i balconi e perfino i cassonetti dell'immondizia erano diventati fioriere. Ora Gorbi se n'è andato, lasciando un gran vuoto e un grande stupore.
E questa era la sigla della trasmissione Lavoratori Italiani in Svizzera, il Rotocalco Italiano. Qui era il 2 di dicembre del 1989, il commento della giornalista Mirella Delfini a questo storico incontro. Siamo nel 1989, cade il muro di Berlino, restano però muri invisibili come diffidenze, ideologie, paure. Il primo dicembre in Vaticano due mondi praticamente si parlano, Giovanni Paolo II e Gorbaciov, è quindi il segnale che i muri non si abbattono solo con i martelli, è una lezione che ovviamente vale ancora oggi in un mondo che continua purtroppo a costruire barriere.
Tracce.
14:35 minuti, state sempre ascoltando Tracce. Adesso apriamo il terzo cassetto, lo chiamiamo cassetto dei ricordi. Allora, se nel novembre del 1989 cade il muro di Berlino, un muro di cemento che per decenni aveva diviso popoli e ideologie, è il segnale, e ne abbiamo parlato prima, no? Parlando dello storico incontro tra il Papa Giovanni Paolo II e Gorbaciov, dicevo, al segnale che le barriere possono crollare, che i varchi si possono aprire, ma i muri non sono solo politici, per fortuna, aggiungerete voi, ci sono anche quelli naturali, perché 25 anni prima, il 1989, il primo dicembre del 1967, la Svizzera inaugura la Galleria del San Bernardino, il primo traforo stradale alpino interamente sul suo territorio. 6 anni di lavori per aprire un varco di 6,6 chilometri sotto la montagna, collegando San Bernardino con Interrail. Non è solo un'opera ingegneristica, è una svolta per la mobilità alpina, perché da quel giorno il passo non è più una barriera invernale. Ticino e Grigioni sono più vicini, il traffico merci e turistico trova un nuovo asse e le valli ritrovano centralità. La Galleria del San Bernardino segna l'inizio di una nuova era per i trasporti svizzeri. Cosa facciamo adesso? Riviviamo insieme quel giorno in un'edizione monografica delle Voci del Grigione Italiano. Voci del Grigione Italiano. Dall'inaugurazione ufficiale all'inizio dei lavori. Retrospettiva della nascita del traforo del San Bernardino.
Il traforo autostradale del San Bernardino è ufficialmente inaugurato. La grande opera che onora la Svizzera e il Grigioni è da ieri aperta all'esercizio pubblico.
Ed ora ecco appunto che l'onorevole Ciri si avvicina. Le luci si accendono, scattano i flash dei fotografi, vediamo anche il vicepresidente del Tribunale Federale, il dottor Giovanoli, ed ecco qui in questo momento l'onorevole Ciuti è invitato dagli onorevoli a tagliare il nastro. In questo momento che cade il nastro e udrete gli applausi degli invitati d'onore, le personalità più spiccate invitate a questo raduno a San Bernardino, che si avvicinano, diamo l'onorevole Tecchio.
E quando fu inaugurata il primo dicembre del 1967, la Galleria del San Bernardino rivoluzionò la mobilità alpina. Per la prima volta il passo non era più una barriera invernale. Oggi, a quasi 60 anni di distanza, resta comunque un asse strategico, perché collega innanzitutto Ticino e Grigioni lungo la A13, è la principale alternativa a San Gottardo e garantisce continuità al traffico, soprattutto al traffico pesante. Poi nel corso degli anni, in questi 60 anni, la viabilità svizzera è cambiata, nuove autostrade, gallerie ferroviarie come Lötschberg o il San Gottardo hanno trasformato il paese nella terra delle gallerie. Il San Bernardino è stato ristrutturato poi per sicurezza e ventilazione. Altri muri che cadono fra poco, preceduti ora da Miguel Bosè, Se tu non torni. 14 e 44 minuti, qui a Tracce ci sono altri muri che cadono, perché il primo dicembre 1970 in Italia viene approvata la legge numero 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, nota come legge Fortuna Baslini, che introduce il divorzio nell'ordinamento italiano. È una svolta epocale. L'Italia, paese sede del Papa, rompe con il principio dell'indissolubilità del matrimonio. Nonostante la forte opposizione della Chiesa e della Democrazia Cristiana, la legge arriva infatti dopo decenni di dibattiti, riflette anche i profondi cambiamenti sociali degli anni 60, a parte il boom economico, ma anche i movimenti femministi, le contestazioni del 68 e naturalmente le nuove esigenze che sono un po' una conseguenza di libertà individuali. Mentre qualche giorno dopo, il primo dicembre del 1979, la nostra radio raccontava così questo nuovo capitolo della storia d'Italia.
Buonasera, al microfono Franco Bini. L'obiettivo di questa nostra inchiesta è dunque l'Italia, più esattamente aspetti particolari di un complesso ma interessante momento politico che la vicina Repubblica sta vivendo. Un momento che nel corso dell'inchiesta realizzata dal collega Franco Vaudo noi vorremmo analizzare a prescindere dalle posizioni. Il primo dicembre, come è noto, il Parlamento italiano ha approvato la discussa legge sul divorzio. Quello che è un fatto civile legislativo è divenuto, perlomeno aveva rischiato di divenire, un fatto clamoroso di costume.
L'Italia ha ora il divorzio. Una lunga battaglia laica condotta da alcuni schieramenti politici del Parlamento italiano è andata in porto. Ad un secolo dall'unità italiana, il laicismo italiano ha vinto la sua battaglia. Legge sul divorzio, quindi. Una legge che ha un nome, quello dell'onorevole Loris Fortuna.
Io credo che cambino parecchie cose, non certo la moralità media del nostro paese, ma almeno un punto abbastanza importante, e cioè verrà liquidata una certa ipocrisia nei rapporti tra uomo e donna, una certa ipocrisia oggi esistente nelle famiglie italiane. Più sincerità, più affetto sincero quando c'è, ma quando questo è morto, quando l'amore è caduto, quando le famiglie sono in crisi, come oggi molte volte accade, avere la sicurezza dell'esistenza di un rimedio giuridico, questo darà ai rapporti più schiettezza, più serenità. In sostanza cambierà anche un'altra cosa, e cioè la sensazione in taluni della sudditanza nei confronti del Vaticano o della Chiesa Cattolica per leggi che riguardano il costume e la morale. Io sono rispettosissimo della Chiesa Cattolica e del suo altissimo magistero. Dico però che uno Stato, lo Stato laico, lo Stato repubblicano, ha una sua dignità, una sua moralità, e i cittadini hanno diritto di considerare le leggi dello Stato come leggi valide in tutte le sfere, anche in quella morale.
E il giorno dopo questa storica decisione i giornali titolavano "Ha vinto la libertà", a proposito appunto della nuova legge sul divorzio in Italia, una data scolpita nei destini, primo dicembre 1970, mentre adesso sono le 14:47 di Martin e poi ci ritroviamo.
Tracce.
Abbiamo parlato della lotta contro l'AIDS che accende speranza, l'abbraccio tra Gorbaciov e Papa Giovanni Paolo II che apre dialoghi, la Galleria del San Bernardino che scava un varco nella montagna e la legge sul divorzio che libera scelte e destini. Quattro tracce e un grazie a voi per aver camminato con noi tra queste storie. Da Sara Tognola un saluto, buon pomeriggio, buona radio e a domani.